credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento è quello consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duši vočong šeng s nami přes radio i televizije. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi da Angela Ambrogetti, un cordiale saluto. Settimana segnata dal concerto, dal meraviglioso concerto che la Baviera ha voluto offrire a Benedetto XVI a Castel Gandolfo, ma ci sono anche altri avvenimenti, naturalmente il messaggio sulla libertà religiosa che il Papa ha inviato ai Cavalieri di Colombo e poi le parole all'Angelus. Ma come sempre noi iniziamo con l'udienza generale che si è svolta questa mattina a Castel Gandolfo nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Il tema di quest'oggi, ancora una volta alla scuola della preghiera, è San Domenico di Guzman. Il Papa infatti ha presentato ai fedeli lo stile di preghiera di San Domenico, cercando anche di ricordare che l'estate e il tempo delle ferie è un'ottima occasione, un ottimo tempo per dedicarsi con più attenzione proprio alla preghiera. Ascoltiamo il Papa.
Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, detti Domenicani. In una precedente catechesi ho già illustrato questa insigne figura e il fondamentale contributo che ha apportato al rinnovamento della Chiesa del suo tempo. Oggi vorrei mettere in luce un aspetto essenziale della sua spiritualità, la sua vita di preghiera. San Domenico fu un uomo di preghiera, innamorato di Dio, non ebbe altra aspirazione che la salvezza delle anime, in particolare di quelle cadute nelle reti delle eresie di suo tempo. Imitatore di Cristo, incarnò radicalmente tre consigli evangelici, unendo alla proclamazione della parola una testimonianza di una vita povera. Sotto la guida dello Spirito Santo progredì sulla via della perfezione cristiana. In ogni momento la preghiera fu la forza che rinnovò e rese sempre più feconde le sue opere apostoliche. Il beato Giordano di Sassonia, morto nel 1237, suo successore alla guida dell'ordine, scrive così: durante il giorno nessuno più di lui si mostrava socievole, viceversa di notte nessuno era più di lui assiduo nel vegliare in preghiera. Il giorno lo dedicava al prossimo, la notte dava a Dio. In San Domenico possiamo vedere un esempio di integrazione armoniosa tra contemplazione dei misteri divini e attività apostolica. Secondo le testimonianze delle persone a lui più vicine, egli parlava sempre con Dio o di Dio. Tale osservazione indica la sua comunione profonda con il Signore e allo stesso tempo il costante impegno di condurre gli altri a questa comunione con Dio. Non ha lasciato scritti sulla preghiera, ma la tradizione domenicana ha raccolto e tramandato la sua esperienza viva in una opera del titolo Le nove maniere di pregare di San Domenico. Questo libro è composto tra il 1260 e il 1288 da un frate domenicano. Essa ci aiuta a capire qualcosa della vita interiore del santo, ci aiuta in tutte le differenze, anche noi, imparare qualcosa sul come pregare. Sono quindi nove maniere di pregare, secondo lui, e ciascuna di queste era sempre realizzata davanti a Gesù crocifisso ed esprime un atteggiamento corporale e spirituale che, intimamente compenetrati, favoriscono il raccoglimento e il fervore. I primi sette modi seguono una linea ascendente come passi di un cammino verso la comunione con Dio, con la Trinità. San Domenico prega in piedi, inchinato per esprimere l'umiltà, steso a terra per chiedere perdono dei peccati, e in ginocchio facendo penitenza per partecipare alle sofferenze del Signore, con le braccia aperte, fissando il crocifisso per contemplare il sommo amore con lo sguardo verso il cielo, sentendosi atterrato nel mondo di Dio. Quindi sono tre forme: in cammino, in piedi, in ginocchio, steso su terra, ma sempre con lo sguardo verso il Signore crocifisso. Gli ultimi due modi invece su cui vorrei soffermarmi brevemente corrispondono a due pratiche di pietà abitualmente vissute dal santo. Innanzitutto la meditazione personale, dove la preghiera acquista una dimensione ancora più intima, fervorosa e rasserenante. Al termine della recita delle liturgie delle ore e dopo la celebrazione della messa, San Domenico prolungava il colloquio con Dio, senza porsi limiti di tempo. Seduto tranquillamente, si raccoglieva in se stesso in atteggiamento di ascolto, leggendo un libro o fissando il crocifisso. Viveva così intensamente questi momenti di rapporti con Dio che anche esteriormente si potevano cogliere le sue reazioni di gioia e di pianto. Quindi ha assimilato a sé, meditando, le realtà della fede. I testimoni raccontano che a volte entrava in una sorta di estasi con il volto trasfigurato, ma subito dopo riprendeva umilmente le sue attività quotidiane, ricaricato dalla forza che viene dall'alto. Poi la preghiera durante i viaggi tra un convento e l'altro, recitava le lodi, l'ora media, il vespro con i compagni, attraversando le valli o le colline, contemplava la bellezza della creazione. Allora dal suo cuore scorgava un canto di lode e di ringraziamento a Dio per tanti doni, soprattutto per la più grande meraviglia, la redenzione operata da Cristo. Cari amici, San Domenico ci ricorda che all'origine della testimonianza della fede che ogni cristiano deve dare in famiglia, nel lavoro, nell'impegno sociale, anche nei momenti di distensione, sta la preghiera, il contatto personale con Dio. Solo questo rapporto reale con Dio ci dà la forza per vivere intensamente ogni avvenimento, specie i momenti più sofferti. Questo santo ci ricorda anche l'importanza degli atteggiamenti esteriori nella nostra preghiera: l'inginocchiarsi, lo stare in piedi davanti al Signore, il fissare lo sguardo sul crocifisso, il fermarsi e raccogliersi in silenzio. Non sono secondari, ma ci aiutano a porci interiormente con tutta la persona in relazione con Dio. Vorrei richiamare ancora una volta la necessità per la nostra vita spirituale, quotidianamente momenti per pregare con tranquillità. A questo tempo dobbiamo prenderci, specie nelle vacanze, avere un po' di tempo per questo tentativo di parlare con Dio. Sarà un modo anche per aiutare chi ci sta vicino ad entrare nel raggio luminoso della presenza di Dio, che porta la pace e l'amore di cui abbiamo tutti bisogno. Grazie.
Appuntamento domenica scorsa, come sempre, anche per la preghiera mariana dell'Angelus a mezzogiorno, ancora una volta a Castel Gandolfo. Il Papa ha parlato ai fedeli dicendo di non lasciarsi assorbire dalle preoccupazioni quotidiane, ma centrare la propria vita sull'incontro con Gesù, che è l'incontro con una persona. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Gesù, ha detto il Papa, invita a non fermarsi all'orizzonte puramente umano, ma ad aprirsi all'orizzonte di Dio, all'orizzonte della fede. Commentando il passo del Vangelo domenicale, in cui le folle cercano Gesù perché aveva compiuto segni miracolosi, il Papa ha sottolineato che il Signore vuole aiutare la gente ad andare oltre la soddisfazione immediata delle proprie necessità materiali.
Vuole aprire ad un orizzonte dell'esistenza che non è semplicemente quello delle preoccupazioni quotidiane, del mangiare, del vestire, della carriera. Gesù parla di un cibo che non perisce, che è importante cercare e accogliere.
Mosè, rammenta il Papa, aveva dato ad Israele la manna, il pane del cielo. Gesù invece non dona qualcosa, dona se stesso, e lui il pane vero disceso dal cielo.
Ma Gesù, vero pane di vita che sazia la nostra fame di senso, di verità, non si può guadagnare con il lavoro umano. Viene a noi soltanto come dono dell'amore di Dio.
Nelle giornate cariche di occupazioni e di problemi, ma anche in quelle di riposo e distensione, ha soggiunto, il Signore ci invita a non dimenticare che se è necessario preoccuparci per il pane materiale, ancora più fondamentale far crescere il rapporto con Lui, pane di vita che riempie il nostro desiderio di verità e di amore.
Il centro dell'esistenza, ciò che dà senso e ferma speranza al cammino spesso difficile della vita, e la fede in Gesù, l'incontro con Cristo.
In un'epoca in cui si va restringendo l'esercizio del diritto alla libertà religiosa, il Papa elogia la testimonianza dei Cavalieri di Colombo che si riuniscono in questi giorni per il loro congresso annuale. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Proclamare la libertà in tutto il paese. Su questo tema si svilupperà la riflessione dei Cavalieri di Colombo, un tema, scrive il Papa nel suo messaggio, che evoca gli ideali biblici di libertà e giustizia alla base della fondazione degli Stati Uniti d'America e che richiama le nuove generazioni alla responsabilità di preservare, difendere e promuovere questi grandi ideali. In un'epoca in cui azioni concertate vengono messe in atto per ridefinire e restringere l'esercizio del diritto alla libertà religiosa, evidenzia Benedetto XVI, i Cavalieri di Colombo hanno lavorato senza sosta per aiutare la comunità cattolica a riconoscere e a dare risposta alla gravità senza precedenti di queste nuove minacce alla libertà della Chiesa e alla testimonianza morale pubblica. Da qui il richiamo al laicato cattolico. I Cavalieri di Colombo, scrive il Papa, sono stati pionieri nello sviluppo dell'apostolato laico. Così ricorda quanto detto all'inizio dell'anno ai vescovi degli Stati Uniti in visita ad Limina riguardo la necessità di un laicato cattolico impegnato, articolato e ben preparato, dotato di un senso critico forte dinanzi alla cultura dominante e del coraggio di contrastare un secolarismo riduttivo che vorrebbe delegittimare la partecipazione della Chiesa al dibattito pubblico sulle questioni che determineranno la futura società americana. Richiamando poi l'imminente apertura dell'anno della fede, Benedetto XVI assicura le sue preghiere perché ogni cavaliere manifesti con la vita la sua testimonianza di fede. Esprime poi la sua gratitudine per le preghiere offerte dai Cavalieri di Colombo in questo anno, il 35esimo anniversario della sua ordinazione episcopale. Una testimonianza di amore per il successore di Pietro, un segno di fedeltà, lealtà e sostegno, ha concluso il Papa, durante questi tempi difficili.
E il Papa in settimana, tramite il suo segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone, ha anche inviato un messaggio in occasione del 25esimo anniversario dell'incontro interreligioso di preghiera di Iezan sul monte Iei nei pressi di Kyoto. Un messaggio che parla naturalmente di pace, pace da trovare insieme a tutti i leader religiosi. Il Papa saluta con gioia i leader religiosi riuniti in Giappone nello spirito dello storico incontro di Assisi promosso nel 1986. E in settimana è arrivato anche il messaggio consueto per la conclusione del mese di Ramadan, dedicato questa volta alla educazione dei giovani, il messaggio naturalmente. Ma partiamo e andiamo in Baviera, un po' come è successo per Benedetto XVI, che veramente la Baviera l'ha ricevuta a casa. Infatti un pezzo di Baviera a Castel Gandolfo con canti, balli e musiche del folklore bavarese nel cortile della residenza estiva dei papi è stato portato dall'arcivescovo di Monaco e Frisinga Marx insieme a una serie di gruppi tradizionali. Ascoltiamo intanto un po' di musica. Un momento particolarmente significativo e gioioso per Benedetto XVI, che alla fine del concerto ha voluto anche proporre una riflessione. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Si erano chiesti cosa poter regalare al Papa. Gli è venuta l'idea di portargli un pezzetto della sua terra. Il cardinale arcivescovo di Monaco, Reinhard Marx, così spiega la serata bavarese a Castel Gandolfo. Benedetto XVI descrive la cultura della sua terra, una cultura imbevuta di gioia perché nata da un'interiore accettazione del mondo, da un sì interiore alla vita che è un sì alla gioia perché riconosce che Dio è buono. Il Papa si chiede, ma sarà lecito essere tanto felici mentre il mondo è così pieno di sofferenza? La risposta può essere soltanto una, sì, afferma, perché dicendo no alla gioia non rendiamo servizio a nessuno, riusciamo soltanto a rendere il mondo più oscuro e chi non ama se stesso non può nemmeno aiutare il prossimo. Tutto questo nasce dalla fede. Il mondo è bello perché Dio si è fatto uomo e soffre e vive con noi concretamente e vivendo di questa gioia, afferma il Papa, la possiamo portare anche agli altri, respingendo il male come servitori della pace e della riconciliazione.
Benedetto XVI ha concluso il libro sull'infanzia di Gesù. Lo ha annunciato il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone in questi giorni in Valle d'Aosta. E tra l'altro si sta procedendo alle traduzioni nelle varie lingue che saranno condotte direttamente dall'originale tedesco. Il porporato ha anche parlato di una nuova enciclica. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Il Papa ha dunque concluso il suo terzo volume su Gesù di Nazareth, dedicato ai Vangeli dell'infanzia. Per il cardinale Bertone è un grande regalo per l'anno della fede che inizierà ad ottobre. Leggeremo il libro, afferma, con avidità e grande gusto. La sala stampa vaticana auspica da parte sua che la pubblicazione del libro avvenga in modo contemporaneo nelle lingue di maggiore diffusione, nella consapevolezza che richiederà un congruo spazio di tempo per una traduzione accurata di un testo importante e atteso. Poi forse, aveva aggiunto ieri il cardinale Bertone, ci sarà una nuova enciclica, la quarta del pontificato. Il segretario di Stato, a margine di una messa celebrata in Trode, ha detto anche che in questo periodo di riposo sta rivedendo carte, appunti e problemi che bisogna mettere in ordine, naturalmente sempre in contatto con Roma, sia con i suoi collaboratori, sia con il Papa. Ad una domanda su quale invito fare ai politici italiani, ha parlato della necessità dell'impegno per il bene comune. L'importante, ha affermato, è rimboccarsi le maniche, anche con qualche sacrificio personale o di gruppo. Nell'omelia, prendendo spunto dalla memoria liturgica di Sant'Eusebio di Vercelli, il porporato ha tracciato il compito di colui che governa con senso di responsabilità, a differenza del mercenario che svolge un mestiere. Governare, ha spiegato, significa prendersi cura, prendere le difese dei deboli. Ha ricordato poi l'opera di evangelizzazione compiuta da Sant'Eusebio, che non restò a casa sua. affrontò invece viaggi durissimi, pericoli, incomprensioni e persecuzioni dei nemici pur di portare il Vangelo e la salvezza di Cristo dappertutto. Quando si parla di una nuova evangelizzazione, ha concluso il cardinale Bertone, dobbiamo saper riconoscere in questa espressione tutta la carica di fiducia che Dio dà a noi oggi nel volerci annunciatori del Vangelo in mezzo alla nostra gente come i primi discepoli fra i pagani del loro tempo.
E ora rivolgiamo lo sguardo in avanti al prossimo viaggio internazionale di Benedetto XVI che si svolgerà in Libano tra il 14 e il 16 settembre prossimo. Una visita che ha come scopo primario la pubblicazione della consegna dell'esortazione apostolica post-sinodale per il Medio Oriente. La visita del Papa è dunque molto attesa non solo in Libano, ma in tutte le comunità cristiane della regione. E su questa attesa Alessandro Gisotti ha raccolto la testimonianza di Monsignor Shlemon Varduni, vescovo ausiliare di Baghdad.
Malgrado tutte le difficoltà che esistono, tutte le circostanze preoccupanti che ci sono nel Medio Oriente, anche la Chiesa irachena aspetta con grande speranza la visita del Santo Padre, che è una visita di un papà che ama i suoi figli, sentono la sua preoccupazione per loro, dovunque e in qualsiasi circostanza. Noi aspettiamo questa esortazione con amore e grande speranza. Per noi anche in Iraq ancora ci sono tante difficoltà, specialmente dalla parte della sicurezza, e quindi speriamo che questa visita porti tanta consolazione e tanto coraggio e tanto sostegno.
Ecco, il Papa non incontrerà soltanto i cristiani, i vescovi in Libano, avrà anche un incontro con le comunità musulmane. Questo è molto importante anche per rafforzare il dialogo.
Certo, perché anche l'esortazione parla del dialogo fra i musulmani e i cristiani, perché noi tutti quanti viviamo in uno stesso luogo, qui siamo cresciuti insieme, viviamo insieme, e noi specialmente, diciamo, presi dal Vangelo, presentiamo e cerchiamo sempre di essere vicini ai nostri fratelli e di far capire che la religione deve avvicinare gli animi, deve far presente che lo Spirito di Dio è presente in tutto, e per questo se non rispettiamo gli uni gli altri, se non cerchiamo di aiutare gli uni gli altri e riconciliare tutti insieme, sarà molto difficile, specialmente in queste circostanze dove vediamo la guerra, quando non capisce l'amore di Dio e l'amore al fratello.
Ecco, questo viaggio del Papa in Libano sarà anche di incoraggiamento per i tanti cristiani dell'Iraq costretti a fuggire. Ecco, questa avvicinanza del Papa è sentita dalla comunità cristiana irachena.
Come anche c'è nell'esortazione, dobbiamo amare la nostra terra, dobbiamo attaccarci alla nostra fede, alla nostra chiesa e alla nostra terra. Quindi anche questa è una delle speranze grandi e forti, che tutti tornino alle loro case, dove veramente lì troveranno la loro felicità. Speriamo che tutti potranno vivere in pace e sicurezza.
Partecipare generosamente alla colletta per aiutare il prossimo nel bisogno è quanto si legge in un messaggio firmato dal cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone, un messaggio del Papa, per l'iniziativa caritativa Mas por Menos, promossa dalla Conferenza Episcopale Argentina, che si svolgerà tra l'8 e il 9 settembre. Nel testo il Papa invita i fedeli argentini, che saluta con affetto, ad intensificare l'amore per Cristo, identificandosi con colui che, pur essendo ricco, si fece povero per noi. Il Papa definisce la colletta per i poveri una iniziativa encomiabile e chiede che si mostri una carità efficace verso i fratelli più bisognosi. L'iniziativa è giunta alla 43esima edizione e quest'anno ha per tema «Il tuo aiuto dà dignità». Termina così il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.